Man mano che procediamo in questo cammino dovremmo ritrovare o comunque scoprire o riscoprire motivi precisi, sicuri di gioia. E dovremmo accorgerci che quando così non è o così non fosse, dobbiamo come tornare alla fonte. Il punto che vogliamo sottolineare adesso, procedendo per punti, è legato ad un incontro. Il paragrafo 5, l'incontro di Maria con Elisabetta, pagina che abbiamo certamente incontrato tante volte nel nostro cammino. Non è una pagina nuova, ma potrebbe essere nuovo ciò che sgorga da questa pagina, o comunque in modo sorprendente questa pagina nota ci assicura che nella vita sono possibili incontri che non riguardano momenti facili, passaggi facili, ma che comunque sono incontri che danno gioia. È proprio come una sorta di registro diverso nella logica evangelica, a confronto con il modo con cui scorre normalmente la vita. Come scorre normalmente la vita, la gioia è legata ad alcune circostanze e ad altre è legato il contrario. Come scorga invece il racconto evangelico, la gioia è legata alla certezza di un incontro in cui si manifesta il Signore. E questo, come tale, è sempre possibile. Anzi, è proprio nel Signore che stanno i passaggi fondamentali della storia di ciascuno di noi, nella storia di una gioia che cresce. Non perché corre via tutto liscio, ma perché in ogni circostanza posso riconoscere il Signore. Posso accoglierlo di più di quanto non l'abbia finora accolto. Anche a 60 anni, anche a 70, uno può dire ho vissuto non poco tempo, eppure nel mio tempo, quello che il Signore mi vorrà ancora dare, devo e posso scoprire ancora di più la presenza del Signore. Il Vangelo più volte, ma anche la parola profetica dell'Antico Testamento più volte, è annuncio di gioia, annuncio di certezza dell'incontro con il Signore. Sottolinea il paragrafo 5 Papa Francesco che questo avviene in tante pagine dall'Antico al Nuovo Testamento, ma in questo momento avviene in un incontro particolare dentro le pagine del Vangelo in cui risplende gloriosa la croce di Cristo. Là dove risplende la croce rischia di non esserci spazio, tempo per la gioia. Invece questa è la sorpresa del Vangelo, la sorpresa dell'incontro con il Signore. Risplende gloriosa la croce, risplende nel mistero di Cristo e la sua croce interpreta tutte le nostre e le fa sue, e attorno a queste, grazie a questo, più precisamente, diventa a portata di mano la gioia. non a portata di mano perché è qualcosa di facile, a portata di mano perché se tu spalanchi il cuore, la gioia può riempirlo, perché se spalanchi il cuore incontri il Signore. E il Signore è un permanente presente, è un continuo venire, è stato, resta anche la storia del nostro passato. Ma il passato non esclude il futuro, anzi, il presente non cancella il passato. Allora noi possiamo ripensare la nostra storia, tutte le nostre vicende, anche tutti i passaggi con particolari questioni in gioco, come vicende che di per sé erano tutte destinate a far crescere la gioia. Poi dipende come le abbiamo vissute. La fontana del villaggio c'è, ma se non ci vai, la fontana diventa inesistente, non in sé per sé, inesistente per te. Allora noi dobbiamo rileggere la nostra storia vedendo se in tutti i frangenti, in tutte le questioni, in tutte le circostanze siamo state pronte a spalancare il cuore al Signore, ad andare verso il Signore, a orientarci attraverso il centro della nostra esistenza per questa storia d'amore che, proprio perché è storia d'amore, è storia di gioia sempre più intensa. Del resto, rallegrati è il saluto dell'angelo a Maria. È quello che l'angelo ha annunciato e non subito è stato compreso fino in fondo, ma nel suo svolgersi è diventato anche storia di croce, storia di prova, e comunque annuncio fin dall'inizio di gioia. Se noi ci appiattiamo sulle circostanze, ci esauriamo in esse. Così accade anche pastoralmente. Facciamo, poi tutto diventa più difficile. Invece, non tutto diventa più facile, tutto diventa fecondo, tutto si colma di grazia, tutto è passaggio di Dio, fino a quando potremo dire: questa mia gioia è piena. E allora la misura o meno della nostra gioia, di quello che abbiamo vissuto volentieri, di quello che comunque abbiamo provato anche nelle fatiche, è la storia di noi stessi. Potremmo raccontare la nostra vita col criterio della gioia. Anzi, lo vogliamo fare. Domandandoci ogni volta, per quanto è passato, per quanto viviamo adesso e per quanto ci disponiamo a vivere, come siamo stati pronti, come saremo pronti a tenere sempre questo cuore spalancato verso il Signore. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Il Vangelo ha una forza immanente, intrinseca a se stesso, per cui ti dona anche questa possibilità. Dovrebbe avertela donata sempre. Non perché non hai conosciuto la tristezza, no? Voi sarete nella tristezza. Lo dice anche nel futuro. Ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La gioia non sarà qualcosa di parallelo, di sovrastante, o di abbastanza vicino, di passaggio. È la tristezza stessa che si cambia in gioia. Del resto, un prefazio ambrosiano canta che persino il peccato dentro la storia di salvezza, è servito ad incontrare il Signore. È servito ad elevarci, se ricordo bene il testo, elevarci alla vita divina. È come il peccato è la contraddizione con la vita divina, è la negazione della vita divina in noi. Eppure, attraverso questa trama del vissuto, colui che è venuto per salvarci entra sempre più. Allora anche le circostanze più amare, anche le acque di Meriba, in tante altre situazioni, la tristezza si cambierà in gioia. Anche quando la presenza del Signore sembrerà incredibile, sembrerà non riconoscibile immediatamente, anche quando il nostro peccato ci impedisce di vedere la presenza del Signore, di riconoscerlo, ma è sempre presente, è sempre vicino. L'arcivescovo Scola ha fatto una lettera pastorale, il Dio vicino, ma non vicino in alcune circostanze, vicino se va bene, ma Dio è vicino e diventa colui che, se credo, entra e cambia la mia vita, cambia perfino la tristezza in gioia. Comunque, quando si soffre, si sperimenta qualcosa che non impedisce di approdare nuovamente ad una gioia più intensa, non solo di riprendere il passato, non solo di riassaporare i canti che cantavamo in esilio, nella tristezza, ma di lasciare sgorgare un canto nuovo. Sempre in questo paragrafo Papa Francesco mette uno dopo l'altro passaggi evangelici che confermano la possibilità della gioia, a cominciare dalla visita di Maria a Santa Elisabetta e prima ancora dal saluto dell'angelo a Maria. Così il Signore si mostra sempre più come il Salvatore, l'unico Salvatore. Noi dobbiamo avere solo un Salvatore, non il Salvatore che c'è, qualche volta ce ne rendiamo conto e poi dopo ci arrangiamo un po'. Solo Lui è un Salvatore geloso. Quando Gesù inizia il suo ministero, Giovanni esclama: ora questa mia gioia è piena. Gesù stesso esultò di gioia nello Spirito Santo. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Quella del Signore, quella che viene da Lui, quella vera, e non è una gioia a metà. Non è una gioia che ha una misura diversa secondo le circostanze. Si incarna in tutte le circostanze, ma la sua misura viene dall'amore infinito di Dio, quindi non ha misura. Se attingi quella gioia e lasci spazio in te per questa gioia, tu vivi qualcosa di definitivo. Tu assapori già quello che gusterai in paradiso. Ti raggiunge adesso, qui e ora, con una sua permanente e sorprendente novità. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. Anche la storia che raccogliamo dagli Atti degli Apostoli è storia di incontri e storia di gioia. Anche quando fisicamente non l'hanno più visto, non è venuto meno il rapporto con Lui, anzi, un rapporto che ha fatto un salto di qualità. Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà, nessuno potrà togliervi la vostra gioia. anche la quotidianità della vita dei primi discepoli di Gesù è nella normalità, un'esperienza di gioia. Prendevano cibo con letizia. Dove i discepoli passavano vi fu grande gioia. Ed essi, in mezzo alla persecuzione, erano pieni di gioia. Noi dobbiamo fare spazio a questo paradosso incredibile, a questa possibilità, a questa grazia che rischiamo di ridurre a un concetto passeggero, perché se non ci stiamo dentro fino in fondo, radicati dalla fede, certo non possiamo attingere a questa profondità, ma questa profondità è vera. Un eunuco appena battezzato, pieno di gioia, seguiva la sua strada. Il carceriere fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio. La gioia non viene da alcune circostanze, sgorga dal cuore trafitto di Gesù. E dopo tutti questi passaggi, il riferimento a quello che già, a cui già accennavo stamattina, come un fiume di gioia, ecco. Certo, a volte le tappe, le circostanze della vita sono molto dure e quindi, riconosce Papa Francesco, la gioia non si vive allo stesso modo. Eppure si adatta, si trasforma e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato al di là di tutto. Allora ci possono essere momenti in cui bisogna ridestare in noi la gioia. Il testo dice esattamente: poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede cominci a destarsi, come una segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle peggiori angustie, anche dentro le proprie personali sconfitte. Anche nei testi di lamentazione, anche nei testi che raccontano e attestano, anche nella preghiera, le amarezze profonde della vita, la gioia non scompare del tutto. Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Come vedete, qui non si tratta di concetti in sequenza per cui si costruisce un ragionamento e per cui forse ci convinciamo che se sta in piedi il ragionamento. Si tratta invece di certezze che ci vengono continuamente consegnate e riconsegnate perché parlino nel profondo del nostro cuore e ci risveglino sempre all'incontro. Al paragrafo 7 c'è una cosa molto interessante come criterio, perché noi siamo anche messi in tentazione di fronte all'esperienza della gioia. Quando ci rinchiudiamo in noi stessi, quando il perimetro della nostra osservazione viene ristretto e senza che ce ne accorgiamo, talvolta ne diventiamo così convinti che in certe circostanze, proprio perché le circostanze sono di un certo tipo, sono avverse, quindi allora non possiamo gioire. Questo è come cancellare il mistero di Cristo, il mistero del Padre. È come cancellare, togliere di mezzo, senza volerlo togliere di mezzo, perché poi a messa andiamo, perché dopo qualche ritiro lo facciamo, perché dopo qualche volta ci consoliamo, ecco. La tentazione appare frequentemente sotto forma di scuse e recriminazioni, come se dovessero esserci innumerevoli condizioni perché sia possibile la gioia. Innumerevole, notate. Quindi basta che scendiamo di livello, allentiamo la presa in rapporto al mistero di Cristo, la presa che Lui ha su di noi e la disponibilità nostra nei Suoi confronti, e allora l'orizzonte si riempie di fantasmi e la gioia manco ci pensiamo, perché tanto è impossibile. Parole, parole, parole. No, realtà. Papa spiega anche perché qualche volta finiamo in questo tunnel oscuro. Questo accade perché la società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia. E allora ci manca sempre qualche condizione per essere gioiosi. E magari le buone maniere le salviamo, magari un sorriso lo regaliamo anche, perché non possiamo fare diverso. Sono un po' minimalista in questo. Ma è per sottolineare l'originalissima esperienza della gioia che scorga dal mistero dell'amore del Signore. Posso dire che le gioie più belle e spontanee che ho visto nel corso della mia vita sono quelle di persone molto povere che hanno poco a cui aggrapparsi. Guardate, sono anche sottili queste osservazioni. Cioè, vale la pena di indugiare e masticarle dentro, anche nel silenzio. Perché sennò questa presa riduttiva da parte dei tentacoli della società, della cultura in cui viviamo, soffoca la gioia. Allora diventiamo esperti di lamenti, diventiamo esperti di analisi, diventiamo esperti di cose che ci appesantiscono sempre più, ci complicano sempre più. È comunque possibile conservare un cuore credente, generoso e semplice di fronte al mistero di Dio. Il grande inganno, insomma, nell'Occidente è l'avere svuotato la densità dell'incontro personale col Signore. Personale non vuol dire individuale. Il mio incontro col Signore, che per essere tale mi mette in relazione con tutti. Cita Papa Benedetto: all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Deus Caritas Est. Nel paragrafo ottavo: solo grazie a questo incontro o reincontro, per chi ricomincia, con l'amore di Dio che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e dell'autoreferenzialità. L'autoreferenzialità è una cosa tremendamente diffusa. Basti pensare a tutti gli scambi di opinioni che sembrano il fiore della democrazia e non hanno alcun spessore di confronto, perché ognuno dice la sua autoreferenzialmente, gridando sempre più il volume, alzando sempre più il volume. E questo è tutto. Sembra tutto. La gente non ripassa dentro l'incontro o il reincontro. Ma nel poter dire: ma io l'ho detto, io lo sapevo che andava a finire così, e via. Cioè, sono un sacco di luoghi comuni, troppo comuni, che resistono anche nel linguaggio interno alle nostre comunità. E se provi a correggerlo, ti reagiscono. se provi a correggerlo, non, come dire, non si muovono, non si aprono, anzi, lo liquidano via come una cosa scontata. La scintilla dell'incontro però è spenta. Perché c'è il grande problema dell'evangelizzazione? Per tutti questi motivi. E qui al paragrafo ottavo, che è un paragrafo brevissimo, come altri, alcuni sono più ampi, più articolati, Papa Francesco rafforza questo rimando all'incontro come decisivo per la vita e per la gioia. Giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi. È in questo passaggio che raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente della gioia, lì sta anche la sorgente dell'azione evangelizzatrice. Se evangelizzare è portare il Vangelo, è possibile questo solo se e solo a chi ha fatto sua la gioia del Vangelo, a motivo soltanto del Vangelo come tale. Quando attingiamo il senso della vita al di là di noi stessi, in Cristo, allora abbiamo un segreto da comunicare. Abbiamo qualcosa di assolutamente nuovo da comunicare. Non qualcosa che sopravvive e si ripete in alcuni riti, in alcune tradizioni, ma svuotate dell'incontro. E qui dopo la gente discute e litiga anche su cose molto secondarie. E guai a mettersi in discussione. Al più si torna a dire che dobbiamo fare una comunità, ma si dimentica che il mistero di comunione c'è già, ci precede. Allora anche il tema della comunità si affanna. Il tema della fraternità si può affannare allo stesso modo. La questione diventa acuta in questo modo. Se qualcuno ha accolto questo amore che ridona il senso della vita, che ridona la gioia come esperienza di vita autentica, come può contenere il desiderio di comunicare questo agli altri? Lo vediamo nella trasmissione della fede all'interno delle famiglie. Si comunica spesso solo quello che uno ha fatto, e fallo anche tu, ma non si comunica il contenuto, il significato gioioso dell'esperienza, non si comunica l'ebbrezza dell'incontro. Allora l'iniziazione si allenta sempre più, e anche le catechiste dicono datemi un foglio che almeno so cosa devo dire. Tante reazioni, tante negatività. Anche dove mancano le catechiste, perché mancano? La comunità cristiana deve interrogarsi dicendo dove abbiamo smarrito la gioia? Dove ci siamo stancati di evangelizzare? Non soltanto il problema, ne ho 10 invece di 20, erano 30, adesso sono diventate 14. E questa è l'epidermide del problema. Questa è la traduzione numerica, organizzativa del problema. La questione invece è più profonda. Non so se riesco a trasmettere questo e a recuperare anche tante cose spicciole che però pesano nella vita delle comunità, portandole però non dal livello di, cioè a livello di osservazione, dato di fatto è così, e dopo uno si adatta e dice vabbè, in qualche modo mi arrangerò, ma portandolo alla questione di fondo, che è la questione di un cristianesimo non gioioso e quindi non trasmettitore di speranza, di vita, di senso della vita. Perché? Perché non è un cristianesimo che si gorga dall'incontro e ha al centro l'incontro con la persona di Gesù. E allora è un cristianesimo senza evangelizzazione. E l'evangelizzazione solo ricevuta si allenta sempre più. Più passa il tempo e più si svuota. E qui viene in gioco un'altra dimensione della nostra esperienza. Come viene presentata? Viene presentata in questo intreccio di relazione gioiosa, di senso della vita e di evangelizzazione, rimettendo al centro una logica che anche questa non è diffusa, no? La proposta, paragrafo 10, la proposta è vivere a un livello superiore, non con minore intensità. Qual è questo livello? La vita si rafforza donandola e si indebolisce nell'isolamento e nell'agio. Di fatto, coloro che sfruttano di più le possibilità della vita sono quelli che lasciano la riva sicura e si appassionano alla missione di comunicare la vita agli altri. Solo chi si mette in gioco comincia a prendere il largo e scopre gli altri e si mette nella condizione di portare agli altri quello che ha scoperto, riportando, se uno vuole, a ripartire dal senso della vita. Quindi, se il senso della vita è nell'incontro con il mistero di Gesù, che è la vita, prende dinamismo, prende consistenza il Vangelo, la gioia del Vangelo. E questa considerazione si conferma nella parte seguente del paragrafo 10. Quando la Chiesa chiama all'impegno evangelizzatore, non fa altro che indicare ai cristiani il vero dinamismo della realizzazione personale. Non si trova la pappa già fatta nel cristianesimo. Non si trova la tavola già imbandita. È la vita che genera la vita, è il senso della vita che trasmette il senso della vita, si dilata e si irrobustisce trasmettendolo e irrobustisce chi lo trasmette. Così come la vita cresce e matura nella misura in cui la doniamo per la vita degli altri, così anche la propria gioia, gioia della fede, gioia dell'incontro, dà consistenza, cresce, matura nella stessa misura in cui con la mia vita lo dono agli altri. Non solo rendo possibile la gioia in me, che se la tengo solo in me non mostra tutta la sua verità e bellezza, ma servo la vita degli altri mettendo in gioco la mia, sprigionando la gioia dell'incontro. La missione alla fin fine, è questo. Sono testi questi di una conferenza generale dell'Episcopato Latinoamericano del 2007, quindi 10 anni fa. E sempre Evangeli Nunziandi di Paolo VI. Alla fin fine la missione è questa. Di conseguenza un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale. Recuperiamo e accresciamo il fervore, la dolce e confortante gioia di evangelizzare anche quando occorre seminare nelle lacrime. Possa il mondo del nostro tempo ricevere la buona novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo la cui vita irradi fervore e che abbiano per prime ricevuto in loro la gioia di Cristo. I Vangeli Annunzianti, 75, 1975, anno santo. Allora c'è una, il paragrafo seguente, il paragrafo 11, c'è una eterna novità in atto. Forse qualcuno potrà avere l'impressione di qualche ripetizione. Beh, per qualche aspetto si può anche comprendere, perché il Papa stesso prende, poi riprende, poi lo dice con un'altra sfumatura, fa un'altra citazione. Però io credo che sostanzialmente è il processo di assimilazione nostra che richiede questo. Connesso al tema della novità, che è connesso al tema dell'Evangelo, c'è il tema del senso della vita e il tema della gioia. Certo che se uno non ha il senso sicuro e sereno della vita, non può stare nella gioia. Come fa? È la sindrome del ritorno dalle vacanze, si capisce? È tutto appoggiato su quello. C'è la sindrome del ritorno, detto molto terra a terra. Per cui alcune dimensioni della vita, alcune esperienze della vita ti schiantano, hanno dentro un'ebbrezza, una curiosità, sembra di realizzare chissà che cosa, ma poi ti schiantano. Finito quel tempo lì, tu non reggi alla ripresa. Vabbè, questo è solo un aspetto. Questo è solo un aspetto. Ma tanti momenti e tante situazioni della nostra vita, della nostra vicenda, assumono lo stesso peso e contengono germi anche di qualche drammaticità impensabile. Poi vedete un po' voi come elaborare e dire: ecco, mi fermo davanti al Signore, alla sua presenza, so che lui sta alla porta e bussa, mi fermo con dentro questa parola, ecco, questo confronto, non col riassunto delle cose che ci diciamo, ma con questo passaggio che mi ha toccato. Questo, e chiudo, c'è in gioco il futuro del cristianesimo. E quando il cristianesimo coincide con la vita, e quando l'esperienza dell'incontro ricapitola tutta la vita, che allora viene trasmesso il perché della vita. Ecco perché dico che tutto questo mette in gioco il futuro del cristianesimo. Non so se ci pensiamo a questo. Il futuro del cristianesimo in Europa. Non come una sorta di presenza destinata a vincere. No, non è questo. Nemmeno semplicemente come una questione di civiltà. Ma l'originalità stessa del cristianesimo, che è l'incontro nella fede con tutta la propria vita nel mistero di Cristo. Questo è un fatto più forte, è una semplice questione di civiltà. Se la vivi, questa realtà, tu diventi un generatore di civiltà, di cultura, con implicazioni sociali, culturali. Visto anche la debolezza adesso su tante questioni etiche, come si vacilla facilmente, poi si recupera, poi comincia uno a dire diverso anche in mezzo a noi, dopo per la complessità di alcune questioni si può anche capire che succede un po' così, però qualche volta non dovrebbe proprio succedere, anche perché mostriamo invece di una convinzione gioiosa e vigorosa un po' di smarrimento, di inadeguatezza di fronte al mistero della vita. fronte al senso della vita. E non è una questione morale, è una questione di fondo, di visione, di significato della vita stessa. Poi ha dentro le implicazioni morali, certo, e le implicazioni culturali e sociali. Insomma, la posta in gioco non è piccola. Paragrafi che vengono dopo, adesso non ci fermiamo, la nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede. Però anche questo sono temi che si intrecciano nel tessuto di paragrafo in paragrafo. Chi ha in mano questa edizione, ho visto che qualcuno ce l'ha, avrà visto certamente alcune schede di lavoro. Hai visto, Dani? Non so se anche altri testi, altre edizioni hanno queste schede di lavoro. Sono su carta grigia?
No, è un'altra edizione.
Ah, è un'altra quella.
È la stessa, ma lei c'ha un bollino giallo.
Sì, sì, sì. Pensavo fosse la stessa. Sono schede di lavoro che sono ulteriore passo su ciò su cui ci soffermiamo. E sono portate a verificare come noi siamo, come le nostre comunità sono, riguardo a questo grande dono dell'Evangelicaldum, della gioia del Vangelo. Sono interessanti. Non le dobbiamo usare negli esercizi, ecco. Gli esercizi stiamo sul piano previo, precedente, che regge l'altro piano. Però, quindi non le avete, nessuno ha questo?
No.
C'è il bollino già.
Ma
nella prima
edizione
non c'era mai stato. Chi ce l'aveva?
Va bene. Non vorrei dirvi di fotocopiarle, non affannatevi in questo momento. Però forse non sono tante, né? C'è anche un metodo di lavoro, ve lo indico appena adesso. Non è il metodo per gli esercizi spirituali. Per esempio, una chiesa in missione, siamo un po' più avanti. Il rinnovamento della chiesa implica di porre tutto in chiave missionaria. Sarebbe utile invitare qualcuno che svolge compiti di attività pastorale. Lavoro personale, leggo con attenzione il testo, sottolineo ciò che richiama la mia intenzione, ricavo alcune conclusioni per la mia vita, per la vita della mia comunità. Questo ci può stare dentro gli esercizi, anzi, ancora più profondamente. Lavoro di gruppo. Primo, domandiamoci come potremmo trasformare le strutture della Chiesa in chiave più apertamente missionaria, superando l'atteggiamento del si è sempre fatto così. Secondo, il nostro gruppo quali nuove iniziative può incominciare a svolgere? Quali nuovi orari della giornata o momenti della settimana può sapere individuare? Quali nuove modalità espressive può utilizzare per manifestare questo atteggiamento missionario? Terzo, leggiamo il testo evangelico, Marco 6, 30, 44. Gesù sfama la folla e lasciamo risuonare in noi le sue parole. Date voi stessi da mangiare. Date voi stessi come soggetto, ma voi stessi anche come complemento oggetto. Voi date voi stessi. Sono schede di questo tipo, da utilizzare, ripeto, non in giorni come questi. In giorni come questi bisogna assimilare invece il dato fondamentale. Bene, sorelle. Abbiate molta pazienza, come avete sempre avuto, quindi la pazienza è una virtù, quindi siamo sulla buona strada.